E anche oggi possiamo continuare a studiare il libro profetico di Osea, ma prima di tutto voglio salutarvi, voglio ringraziarvi per essere all'ascolto e quindi adesso possiamo andare avanti. Ieri vi ricordo che abbiamo iniziato con il capitolo 6 di questo libro, Osea. Abbiamo detto che Israele ritornerà a Dio negli ultimi giorni, ma prima viene giudicato. Rileggiamo i versetti dall'1 al 3. Diranno: venite, torniamo al Signore. Perché egli ha strappato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà, in 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo, la sua venuta è certa, come quella dell'aurora, egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Questo è l'ultimo appello rivolto da Dio al regno del nord in quel tempo, ma guarda anche al futuro. Al futuro di quella nazione, quando Dio la guarirà, anche se ha ferito, egli intende fasciare. Dio prosegue a parlare poi al suo popolo, nei versetti dal 4 al 7. Leggiamoli. Che ti farò, Efraim? Che ti farò, Giuda? La vostra bontà è come una nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare. Per questo li faccio a pezzi mediante i profeti, li uccido con le parole della mia bocca, e il mio giudizio verrà fuori come la luce. Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno trasgredito il patto, si sono comportati perfidamente verso di me. Dio qui appare un po' dispiaciuto. In effetti sta dicendo: che farò di te? Ti amo, ma continui a peccare, e io dovrò giudicarti. Questo mette Dio davanti a una scelta difficile. Il giudizio è un'opera strana di Dio. Egli vuole salvare, non giudicare. Ma quando le persone persistono nell'allontanarsi da lui, viene il giorno in cui deve giudicarle. I figli di Israele erano religiosi, ma non avevano conoscenza di Dio ed erano lontani da lui. Oggi noi abbiamo molta religione e io non sono contento di questo. Permetti che ti chiarisca il mio pensiero con una lettera che qualcuno ha scritto all'editore di un giornale. Nella società di oggi, la religione è sopravvissuta alla sua utilità. L'uomo finalmente non necessita più di questo sedativo, non ha più bisogno di spiegare l'ignoto con delle favole popolari e con l'adorazione di un essere superiore. In una società complessa come la nostra, la religione può soltanto indebolire, annebbiare la mente. La religione offusca e distorce dettagli importanti e informazioni, interferisce con decisioni importanti e promuove bigottismo e pregiudizio. È ormai tempo che l'umanità abbandoni questa benda mentale. Quanto sto per dire potrà stupirti, ma sono d'accordo con quanto ha scritto quest'uomo. Vorrei che ci si potesse liberare della religione. Qualcuno ha risposto a questa lettera e anche la sua risposta è stata pubblicata. Questa persona si è espressa meglio di quanto potrei fare io. In risposta alla lettera del 26 aprile, intitolata La religione è definita benda mentale, sono d'accordo con il signor Tal dei Tali circa gli effetti della religione, perché la religione è il tentativo dell'uomo di raggiungere Dio attraverso i propri sforzi. Non sono mai stato un uomo religioso, ma circa 4 anni fa è successo qualcosa che ha davvero cambiato la mia vita. Ho invitato Gesù a prendere il controllo della mia vita e ho accettato il fatto che non sono in grado di raggiungere Dio da solo, ma che Egli ha reso possibile una relazione con Lui attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Da quando ho preso quell'impegno, sono diventato via via più cosciente della mia responsabilità verso la società, sono cresciuto nell'amore. E accetto me stesso e le altre persone indipendentemente dalla loro età, dalla razza, dal credo o dal colore. Oggi molti dicono: basta con la religione. E io dico: bene, mandiamola fuori dalla porta, sul retro, e invitiamo Gesù Cristo, la luce del mondo, a entrare. Gli israeliti erano religiosi, ma la loro bontà era come una nuvola del mattino, semplicemente forma, rituale, cerimonia, come la rugiada del mattino che presto scompare. La loro religione equivaleva a questo. Molte persone indossano la religione come un abito troppo largo, è qualcosa che puoi mettere o togliere in qualunque momento. Dio condannava queste persone perché erano religiose, ma non lo conoscevano e non avevano mai avuto con lui un'esperienza che trasforma, che cambia la vita. Questo è il motivo per cui Dio dice: li farò a pezzi per mezzo dei profeti. Questo si chiama parlar chiaro. Molti apprezzano il fatto che predichiamo la parola di Dio così com'è. Cerchiamo di farlo perché le persone desiderano sinceramente ascoltare la parola di Dio. E Dio qui dice al suo popolo: vi ho fatto a pezzi per mezzo dei profeti. Essi sono stati fedeli nel dirvi le cose come stanno, ma voi non li avete ascoltati. E ai nostri giorni, anche se c'è un grande interesse verso la parola di Dio e nel tornare ad essa, ci chiediamo quanto di ciò abbia davvero trasformato il cuore, la vita di coloro che ascoltano. Li uccido con le parole della mia bocca, e il mio giudizio verrà fuori come la luce. Essi non peccavano per ignoranza, non c'era mancanza di informazione. Dio aveva mandato i profeti, ma loro avevano voltato la schiena a Dio e alla sua parola. Le persone si accontentavano della forma, dell'apparenza. Amico, amica, tu puoi andare in chiesa ogni domenica, ma Dio desidera arrivare al nocciolo della questione, e cioè che ci sia l'evidenza della misericordia nel tuo cuore, nella tua vita. Non pensare che partecipare a una riunione della chiesa con grande sacrificio possa essere un sostituto dell'ubbidienza a Dio. E poi nessuna funzione della chiesa può sostituire il vero studio della parola di Dio. Ricordiamoci che dobbiamo impegnarci a conoscere Dio per il nostro bene. Ma Israele ha voluto fare di testa sua, disubbidendo a Dio, e così ha rotto il patto che Dio ha fatto con loro. Anche Adamo ha voluto fare di testa sua, disubbidendo a Dio, e così il peccato è entrato nella razza umana. Leggiamo gli ultimi 4 versetti del capitolo 6 di Osea, dall'8 all'11. Galad è una città di malfattori, è piena di tracce di sangue. Come una banda di briganti attende in agguato la gente, così fa la congrega dei sacerdoti. Assassinano sulla via di Sichem, commettono scelleratezze. Nella casa di Israele ho visto cose orribili. Là si è prostituito Efraim, là Israele si contamina. A te pure, o Giuda, una mietitura è assegnata quando io ricondurrò dall'esilio il mio popolo. La città di Galad c'è più nota per il balsamo di Galad, come puoi vedere in Geremia 8 al versetto 22, che era una gomma aromatica, una resina usata per scopi curativi. Tuttavia, al tempo di Osea, soltanto l'iniquità usciva da Galad ed è finita una città violenta. Persino i sacerdoti sono accusati di omicidio, proprio perché nascondendo i pericoli a cui il popolo andava incontro, di fatto lo spingeva incontro alla morte. La stessa cosa può valere per chi ha la possibilità di annunciare la parola di Dio, ma non lo fa. È come condannare a morte le persone. Poi c'è un ammonimento a Giuda, perché il giorno del giudizio verrà anche per lui. Quando io ricondurrò dall'esilio il mio popolo. C'è un giorno futuro nel quale Dio ricondurrà il popolo nel paese. Ma al tempo del profeta Osea, egli doveva giudicare il loro peccato. I capitoli 7 sino al 12 trattano il fatto che Israele avrebbe potuto sfuggire al giudizio, tornando a Dio che l'amava. Dio tratta Israele con durezza, eppure è con tenerezza che cerca di richiamare il popolo a sé prima che venga il giudizio. Israele si rivolge all'Egitto e alla Siria invece di rivolgersi a Dio. Leggiamo il versetto 1 di Osea, capitolo 7. Quando ho voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché praticano la falsità. Il ladro entra e i briganti scorazzano fuori. Samaria era la capitale del regno del nord. Omri ne aveva fatto la capitale, poi Acab e Izebel ci avevano costruito un palazzo. È un bel posto per costruirci un palazzo, o comunque per farci una casa. Dalla cima della collina si può vedere l'intera area. A ovest c'è il mar Mediterraneo, a est la valle del Giordano, a nord il monte Ermon e Megiddo e a sud la città di Gerusalemme. È un posto particolare nel quale nulla ostruisce la visuale in ogni direzione. Ciò che accadeva in Israele durante il tempo di Osea era che il peccato che era stato celato veniva alla luce. Ciò che prima facevano segretamente ora lo facevano apertamente. Non c'era vergogna, non c'era senso di colpa, nessuna coscienza di peccato. Il Signore avrebbe perdonato la loro iniquità se si fossero pentiti, fossero tornati a Lui. Invece, essi persistevano nella loro malvagità e si addentravano sempre di più. Una cosa è peccare in segreto, questo è già abbastanza brutto, ma è anche peggio peccare alla luce del sole e ostentare il proprio peccato davanti al mondo. Far questo vuol dire aver toccato il fondo. Questa è la ragione per cui credo che Osea abbia un messaggio per il giorno d'oggi. Considerando che i figli di Israele erano il popolo scelto da Dio, ti sembra possibile che si possa farla franca, commettendo lo stesso tipo di peccato? Eppure Dio li ha mandati in cattività, quando essi persistevano nel peccare contro di Lui, e avrebbero potuto imparare da questa esperienza. Il peccato è sempre esistito, ma è l'ostentazione del peccato, come se fosse qualcosa di buono, la cosa particolarmente grave. Una volta c'era ancora un po' di vergogna in relazione al peccato. Oggi il peccato si fa, lo si ostenta davanti al mondo, la si definisce nuova moralità e si circonda il peccato di un'aureola. Il peccatore viene lodato perché fa qualcosa di nuovo, perché osa, perché è coraggioso. Un giorno ho sentito lodare una ragazza per la sua onestà e il suo coraggio, perché aveva detto apertamente di vivere con un uomo al quale non era sposata e dal quale aveva un figlio illegittimo. Beh, sarò quadrato, lo so, ma come ha detto qualcuno, essere quadrato mi evita di girare in tondo. Ma dobbiamo affrontare il fatto che la parola di Dio non è cambiata. L'ostentazione del peccato non è un sintomo di progresso, indica invece che stiamo perdendo qualcosa della civiltà che in precedenza aveva qualche somiglianza con la cultura cristiana. Dio prosegue, dice nei versetti dal 2 al 7. Non dicono in cuor loro che io ricordo tutta la loro malvagità. Ora le loro azioni li circondano, esse sono davanti a me. Essi rallegrano in regola la loro malvagità, i principi con le loro menzogne. Sono tutti degli adulteri, sono ardenti come un forno scaldato dal fornaio quando smette di attizzare il fuoco dopo che ha impastato la pasta e aspetta che sia lievitata. Nel giorno del nostro re, i principi si sono ammalati a forza di scaldarsi con il vino. Il re stende la mano ai buffoni. Nelle loro insidie, essi rendono il loro cuore simile a un forno. Il loro fornaio dorme tutta la notte, la mattina il forno arde come un fuoco divampante. Tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro governanti. Tutti i loro re cadono, non ce n'è uno tra di loro che gridi a me. Dio sta dicendo: sapevo anche prima del loro peccato, ma ora si sono allontanati ulteriormente da me e peccano alla luce del sole. In altre parole, ora hanno raggiunto il grado più basso dell'immoralità. I re e i principi approvano questo tipo di comportamento. Il fornaio ha il forno pronto, ma non attizza il fuoco fino a che l'impasto non è al punto di essere infornato. Questa illustrazione è terribile. Qui Dio non parla di adulterio spirituale, ma di immoralità grossolana. In precedenza essi nascondevano il loro peccato, ora sono come un forno aperto, ardente di passione. Il re e i principi si sono dati all'alcol e si comportano come sciocchi. Abbiamo parlato di questo prima, ma è così importante che continueremo a ripeterlo. Che cosa aveva portato alla rovina del regno del nord? L'idolatria, l'allontanamento da Dio. Tutti i loro re cadono. Il regno del nord non ebbe un solo re buono. Se tu volessi riguardare i libri storici e scorrere l'elenco dei re di Israele e di Giuda, noteresti che Giuda ebbe alcuni re buoni. In effetti, 5 re di Giuda diedero vita a dei risvegli, ma il regno del nord non ne ebbe neppure uno buono. Ogni re era malvagio, quanto lo si può essere. Acab e Jezebel furono i peggiori della lista, ma alcuni altri non furono molto meglio. Molti re del regno del nord furono assassinati, ci furono 9 differenti cambiamenti di dinastia nella loro breve storia. I re del regno del nord cominciano con Geroboamo, ma non vai molto avanti nella storia prima che qualcuno si faccia avanti ed elimini la sua progenie. Inizia un'altra dinastia e non passa molto tempo prima che qualcun altro sia assassinato. Diversi re ebbero un regno breve e i loro figli non riuscirono neppure a salire sul trono. Questo fu il giudizio di Dio su di loro. Vedi, Dio aveva scelto la progenie di Davide, aveva promesso di benedirla. Egli non aveva fatto questa promessa ai re del regno del nord nato dallo scisma. Nei versetti dall'8 al 12, dal capitolo 7, prosegue la dichiarazione di Dio su com'è il suo popolo. Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non ci pensa. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo ed egli non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano al Signore loro Dio e non lo cercano, nonostante tutto questo. Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio. Essi invocano l'Egitto, vanno in Assiria. Mentre andranno io stenderò su di loro la mia rete, ve li farò cadere, come gli uccelli del cielo, li castigherò, come è stato annunziato alla loro comunità. Efraim si mescola con i popoli. Dio non approva mai le mescolanze, l'hai notato? Sembra che gli desideri che i suoi figli stiano per conto loro. Efraim è una focaccia non rivoltata. Eccoci di nuovo alle prese con una buona illustrazione casalinga, e Osea ne ha molte. Che cosa intende? In quei tempi cucinavano sulla stufa e facevano delle piccole focacce. Ora tu sai che se non viene rivoltata sarà bruciata da una parte e cruda dall'altra. Questa è una figura di Efraim. La nazione ardeva da una parte, ma era fredda dall'altra. Troviamo anche l'esempio della colomba. Questa è un'altra illustrazione interessante. Forse saprai che se una colomba ha nel nido le uova o i piccoli, fingerà di avere un'ala spezzata e lascerà che ti avvicini molto a lei. Sta cercando di attirarti lontano dal nido. In effetti, questa non è una mossa molto saggia da parte sua per due motivi. Se una colomba si lascia avvicinare, tu sai che nelle vicinanze c'è un nido. In secondo luogo, mette a repentaglio la sua vita. Qui abbiamo Efraim. Essa rifiutò di andare a Dio per avere aiuto. E così corse prima giù in Egitto a cercare aiuto. Quando l'Egitto le rifiutò l'aiuto che voleva, andò a chiederlo alla Siria. Andava avanti e indietro come una colomba stupida. Mentre fa questo, qualcuno fa cadere una rete e lei resta presa nelle maglie. Sciocchi colombi, questo è ciò che Dio dice qui. Egli stenderà su di loro la sua rete ed essi rimarranno impigliati. Guai a loro, perché si sono sviati da me. Rovina su di loro, perché si sono ribellati a me. Io li salverei, ma essi dicono menzogne contro di me. Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti. Si radunano ansiosi per il grano, il vino, e si ribellano a me. Io li ho educati, ho rinvigorito le loro braccia, ma essi tramano del male contro di me. Essi tornano, ma non a chi è in alto. Sono diventati come un arco fallace. I loro capi cadranno per la spada a motivo della rabbia della loro lingua. Nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro. Erano i versetti dal 13 al 16 che concludono questo capitolo 7. Dio offriva loro la redenzione, ma il popolo continuava ad allontanarsi dal Dio vivente e vero. Non si rendevano conto che la carestia di cui soffrivano era un giudizio di Dio su di loro. Si lamentavano invece per la mancanza di cibo. Sono diventati come un arco fallace. Tu ci metti una freccia per colpire qualcosa e la corda si rompe. È un arco che fallisce, non puoi contarci. Inoltre, nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro. Sta dicendo che l'Egitto comincerà a ridicolizzarli per il loro modo d'agire. Puoi renderti conto che questa è una sezione della parola di Dio molto severa. Osea non era un profeta molto popolare ai suoi tempi, non lo sarebbe neppure oggi. Tuttavia, ha un messaggio per noi e noi faremmo bene ad ascoltare. Iniziamo ora con il capitolo 8 di Osea. Tutti i profeti avevano non solo un messaggio di interesse locale per il loro tempo, ma anche uno che si proiettava nel futuro, perfino oltre noi. Tuttavia i loro messaggi hanno un'applicazione per noi. Non ci sono profezie che si applicano a noi altrettanto bene di quelle di Osea e di Geremia. Entrambi questi profeti hanno profetizzato in un tempo in cui la nazione era in rovina. I loro messaggi dovrebbero allarmare anche noi, farci pensare al fatto che il peccato, prima o poi, verrà giudicato. Nei primi quattro versetti di Osea, al capitolo 8, leggiamo che mentre i figli di Israele si allontanavano da Dio, guardavano ai propri re, alla propria ricchezza per essere liberati. Metti in bocca il corno, come un'aquila, piomba il nemico sulla casa del Signore, perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Essi grideranno a me, mio Dio, noi di Israele ti conosciamo. Israele ha rigettato il bene, il nemico lo inseguirà. Si sono costituiti dei re senza il mio ordine, si sono eletti dei principi a mia insaputa, si sono fatti con il loro argento e oro degli idoli destinati a essere distrutti. Perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Dio spiega perché li manderà in cattività. Prima aveva descritto i loro peccati e dimostrato che avevano trasgredito i suoi comandamenti, ma i loro peccati avevano avuto anche la conseguenza di rompere il patto che Dio aveva fatto con loro. Dio aveva fatto un patto con Abramo che si applicava a loro, aveva fatto un patto con Mosè che si applicava a loro in modo particolare perché riguardava quella terra e come egli, il Signore, li avrebbe benedetti in essa, ma se non lo avessero servito, il Signore li avrebbe mandati via dal paese. Poi Dio aveva fatto un patto anche con Davide. Ora il popolo aveva rotto questi patti, ma Dio non li avrebbe mai rotti. Il patto fatto da Dio con Abramo, il patto da lui fatto con Davide, erano entrambi incondizionati, mentre il patto mosaico era condizionato. Il popolo poteva trasgredire il patto e quando lo faceva veniva giudicato. Essi sono stati cacciati dal paese, ma questo non altera il fatto che Dio darà loro quel paese come possesso eterno. Significa semplicemente che quella generazione è stata allontanata dal paese, ma che un'altra generazione vi sarà riportata. Questo è ciò che accadde quando uscirono dall'Egitto. Dato che il popolo non sarebbe entrato nel paese a causa della sua incredulità, Dio disse loro che non ci sarebbero entrati, ma che i loro figli lo avrebbero abitato. Infine, il versetto 4 di questo capitolo 8 dice: «Si sono costituiti dei re senza il mio ordine». Dio aveva detto che la progenie di Davide avrebbe governato su Israele. Geroboamo capeggiò una rivolta e la stirpe dei re che egli stabilì non comprendeva uomini che si rivolgevano al Dio vivente. E questi re non cercarono in alcun modo di portare il popolo all'adorazione di Dio. Invece si diedero tutti all'idolatria. Geroboamo all'inizio, poi due vitelli d'oro, uno in Samaria, uno a Betel, e lo fece per impedire che il popolo tornasse a Gerusalemme, nel sud, per adorare nel Tempio. Dio li giudicò, perché si erano stabiliti dei re, che egli non approvava. E ci fermiamo qui, attorno a questi versetti del capitolo 8 di Osea. Domani avremo la possibilità ancora di stare insieme e quindi avremo, dicevo, l'opportunità di continuare queste riflessioni attorno a questo libro profetico. A domani allora. Ciao.